Le 8 passate da 2 minuti, caro Follesa, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Benoni, facciamo subito gli applausi a Coda. Giovanni Coda ha vinto l'Oscar.
No. Questa era una battuta facilissima.
Ho letto così, Coda, diciamo, lo chiamiamo subito.
Ha fatto incetta di Oscar, no, stiamo parlando ovviamente del film
I segni del cuore.
I segni del cuore, che ha vinto appunto la statuetta come miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista. Ma diciamo la cosa che ha fatto più sensazione della cerimonia degli Oscar che si è svolta questa notte a Los Angeles è stato il ceffone di Will Smith a Chris Rock.
Sì, ma un ceffone vero, nel senso che non era previsto, non c'era nulla di organizzato. Il presentatore della notte degli Oscar ha iniziato a fare qualche battutina di troppo sulla moglie di Will Smith, che ha i capelli rasati per alopecia,
sì,
e lui non ci ha visto più, si è alzato,
l'ha presa male,
si è avvicinato,
gli ha dato una ghinga.
Ma sai, lui ha fatto anche Mohamed, quindi ha studiato anche box,
non permetterti,
non era molto bella questa.
Dopodiché ha anche chiesto scusa, mi dicono, nel momento in cui gli hanno dato la statuetta come attore protagonista per il film nel quale ha interpretato il padre delle sorelle Williams, che mi sembra si chiami King Richards,
sì,
una famiglia vincente. Insomma, Il potere del cane, grande candidato potenziale,
DJ Campion ha vinto solo
la miglior regia, è stata premiata lei e la regista già Leone d'Argento a Venezia con Lezioni di piano, ve la ricorderete.
Però insomma, miglior regia è un bel Oscar,
è un bellissimo
dovendo
Oscar.
Scegliere
delusione, clamorosa delusione per Sorrentino, che un po' stava iniziando a crederci nella statuetta come miglior film straniero per il suo bellissimo film,
è stata la mano di Dio,
e invece l'Oscar per il migliore film straniero è andato a Drive My Car, film che tra l'altro ho visto di recente, è bello, poetico, in alcuni momenti molto lento. Insomma, secondo me Sorrentino forse l'avrebbe meritata di più quella statuetta.
Ma io non ce l'ho fatta a vederlo proprio per niente, mi addormentavo subito, quindi ho detto vabbè, lasciamo stare. Anche secondo
Murakami, anche secondo me
Sorrentino avrebbe meritato di vincere l'Oscar quest'anno.
Va bene, facciamo questa inizio di puntata con rispumeggiante all'insegna degli Oscar, anche se nessuno dei due stanotte, tu sei rimasto sveglio a vedere la cerimonia,
ma quando
per
mai
idea, anche perché oggi siamo andati tutti a letto presto perché eravamo terrorizzati da questa risveglio con l'ora legale.
Sì, risveglio di nuovo nel buio,
che è stato agghiacciante, almeno per me è stato agghiacciante. Primo perché non ho dormito, quando vai a letto e dici devo riuscire a riposare, è la volta che invece passi una notte così un po' agitata. E poi davvero stamattina è stata durissima,
è stata dura. Ma secondo me Benoni, anche noi dovremmo prendere l'ora legale, cioè iniziamo alle 9 d'ora in poi, dalle 9
ciao.
Alle 10.
No, noi confidiamo che prima o poi insomma le giornate si allunghino anche la mattina, che si veda almeno il sole. Oggi c'è anche la componente nebbia, cioè la città è avvolta in questa
cappa, non è una situazione molto bella,
non si vede il sole, c'è anche una ragazza che passeggia per l'Exma,
stranissimo, anche perché dovrebbe essere chiuso.
Oggi l'Exma è chiusa,
ci sono due persone.
Va bene,
vabbè, non sappiamo cosa stia succedendo. A questo punto io darei subito il numero di WhatsApp, così vediamo
di
se qualcuno ha voglia di farsi vivo. 3792 968 968.
Benissimo, mandateci i vostri messaggi se siete svegli, non ce li mandate alle 13 perché non li riusciamo a leggere, non essendo in diretta a quell'ora.
Siamo registrati.
Siamo super registrati, va bene. Torniamo alle pagine dei giornali, ma questa volta non per leggere dei premi Oscar, ma per dare diciamo almeno una panoramica generale sulla situazione che riguarda la guerra, la guerra in Ucraina. Le ultime 24 ore sono state diciamo scandite dalle reazioni all'uscita di Joe Biden, quella frase incriminata nella quale insomma si è augurato che Putin venga rimosso dal Cremlino, cosa che ovviamente ha superato una linea, diciamo, di
la linea rossa l'ha superata Biden, mettiamola così,
ha superato la linea rossa, perché diciamo tu puoi dare a uno anche del criminale, dirgli pure che è un macellaio come l'ha fatto nei giorni scorsi, ma
però
i fatti suoi non te li devi fare, non puoi andare a dire
che non dovrebbe stare lì a governare,
perché stai
eccetera.
Entrando, stai violando un po' la sovranità nazionale di un paese, e soprattutto quando si tratta degli Stati Uniti qualcuno potrebbe essere autorizzato a pensare che stai operando in qualche modo per rimuovere Putin. Diciamo che nei commenti di oggi ci si divide tra quelli che dicono che proprio non era il caso di farla questa battuta e quelli che dicono guardate che Biden è un uomo esperto, questa battuta l'ha fatta apposta, l'ha fatta per mandare un segnale agli oppositori di Putin che avevano bisogno di questo segnale per capire che l'America sarebbe
stata
d'accordo
a favore di una dimissione forzata di Putin.
Non lo so, comunque diciamo che ieri ho sentito con estremo interesse invece una cosa che è andata in onda nel corso del programma di Fabio Fazio, cioè un'intervista con la giornalista della Rete 1 russa che è uscita col cartello di protesta nel mezzo del telegiornale, e tante domande sulla sua situazione. Lei, ricordiamo, è rimasta lì, rimane lì, resiste, lotta per la Russia, lei con i suoi due figli, ovviamente vivendo momenti molto difficili. Però ha detto una cosa, ha detto che ci sono stati dei sondaggi indipendenti negli ultimi giorni in Russia e il gradimento di Putin in questo momento
almeno traballa un po'.
Diciamo che è 50-50.
Quindi non è più netto come
non
prima.
Non è più netto, ma quelli che lo danno netto sono i sondaggi, diciamo, di regime. Parte. Di regime danno 70-80% di gradimento. I sondaggi reali, quelli fatti da istituti, diciamo, indipendenti, danno un 50-50. Questo ti fa capire che in effetti siamo lì. Nel senso che a spostare l'asticella da questa parte o dall'altra ci vuol poco.
Anzi, probabilmente la China si sta... No,
può darsi anche che Biden abbia deciso di forzare la mano con questa battuta. Io la trovo comunque fuori luogo e inopportuna, perché stai appunto entrando in un terreno che non è più il terreno normale del confronto. Stai dicendo: non ti riconosco più come presidente della Russia. Se anche domani ci dovessimo vedere per parlare, tu per me non saresti un interlocutore affidabile. E questo diciamo mette in crisi anche proprio tutta la dinamica dei negoziati attorno a questa guerra. Insomma, situazione un po' così,
devo dire. Fammi aggiungere, io sono un po' anche perplesso rispetto a tutte le dichiarazioni di Zelensky, che ancora una volta ieri è andato a scuotere l'Unione Europea.
Ci ha preso a papine, perché non abbiamo ancora schierato gli aeroplani.
Sta anche un po' rompendo le palle, devo dire. Cioè, anche perché se noi schieriamo gli aerei, la contraerea per la no-fly zone significa terza guerra mondiale. Insomma, anche lì va bene tutto. Cioè, però un po' di gran salis,
diciamo che Zelensky fa il suo mestiere. Se tu fossi il capo di Stato, no, il comico lo fa, l'ha fatto e lo fa anche molto bene, ma sta facendo molto bene anche il mestiere di presidente dell'Ucraina. Nel senso, se io fossi il presidente di un paese attaccato in questo momento come è attaccata l'Ucraina, tutti i giorni chiederei aiuti.
Io non lo farei così in maniera plateale.
Cambierei strategia comunicativa, perché a lungo andare anche
un
questi
po'
discorsi
logora,
anche
po'
questi
logora.
Discorsi fatti nei parlamenti ieri era annunciato anche un intervento agli Oscar, credo che poi alla fine
non è stato fatto.
È un po' rischia di diventare un prezzemolo che toglie anche incisività all'intervento. Però diciamo, fa il suo mestiere chiedendolo. Devo dire che noi dovremmo essere molto fermi nel dire di no, e invece vedo dei timidi segnali di cambiamento di rotta che trovano riscontro anche nelle pagine dei giornali di oggi, perché ci sono alcuni paesi europei, sono ovviamente in primo luogo quelli frontalieri, diciamo, che
quelli
si trovano
della fascia,
fascia a stretto contatto con la zona della guerra, ma anche qualche altro paese che iniziano a dire: ma sì, potremmo anche dargli dei missili o un supporto aereo per proteggerlo. Si sta un po' incrinando questo
fronte. Insomma, la situazione non è facile. Se vuoi facciamo una panoramica velocissima sui titoli dei quotidiani oggi in edicola, partendo dal Corriere della Sera: Zelensky scuote l'Occidente, a proposito di quello che abbiamo appena detto, mentre Repubblica ancora una grande foto con dei profughi ucraini, fratelli d'Europa, mentre La Stampa dice: il caso Biden agita l'Europa. Per Libero invece subito allarme profughi, accoglienza impossibile. D'altronde, poi aprirei una piccola parentesi rispetto a questa conferenza che ho visto venerdì sera da Propaganda Live, questa conferenza di Alleanza Nazionale che ha creato
i quattro con un solo giornalista che era quello di Propaganda.
Esatto,
bellissimo.
Con un solo giornalista che era quello
e
di
la
Propaganda
russa, un altro. Lo streaming è partito dall'Alemanno, incredibile.
Terribile, sì. E la russa che spiegava perché i profughi ucraini sono diversi dai profughi africani.
Bellissimo,
no, veramente,
bellissimo.
Ragazzi, questo è il livello della politica
bellissimo.
Italiana.
Comunque oggi c'è un importante vertice europeo dove dovrebbero essere decisi dei contributi importanti dell'Europa.
Sì.
Si calcola che siano circa 3,8 milioni i profughi arrivati in Europa, e l'Europa si prepara a fare uno stanziamento di 1.000 euro a profugo, che vuol dire 3 miliardi e 8 di aiuti umanitari immediati per far fronte a questa autentica ondata. di persone, di famiglie, di donne, di bambini che arrivano dall'Ucraina. Ancora?
Ancora arrivo alla verità, che apre in maniera diversa, spariglia come sempre. Tra armi e Cabernet,
sì.
Viaggio dentro Gardoland, cuore dei misteri di D'Alema. Naturalmente,
seguono, si buttano su quello,
sì,
che è meglio.
I loro filone,
si buttano, insomma, lì che è meglio. Va bene, facciamo la prima pausa, direi, musicale della puntata. Vediamo cosa ci propone oggi la regia. E di Harris, un brano dal sapore jazz registrato dal vivo al Festival di Newport. Walk soft, camminiamo soffici, morbidi. Va bene il jazz, ma insomma quest'ora potrebbe risultare un po' indigesto, soprattutto quando è così
un po' acido in questo momento.
Va bene, le 8:15 di lunedì 28 marzo, giornata coperta che chissà se si aprirà. Tutti oggi, sentivo venendo in radio, si augurano la pioggia. Noi in Sardegna un po' di pioggia l'abbiamo avuta, per la verità, tutta sta siccità quest'anno non ce l'abbiamo.
Non credo che ci sia, infatti.
Però invece c'è il resto d'Italia ed Europa che sono molto preoccupati per la siccità. Addirittura la Coldiretti Nazionale ha definito la siccità di quest'anno una sciagura per il settore, peggiore di quella della guerra.
Ah,
come conseguenza sul mondo, sull'industria dei campi, diciamo. C'è una situazione veramente tragica. In pianura padana siamo già al razionamento in alcune zone, e confidano sul fatto che da mercoledì dovrebbero arrivare 3 giorni di pioggia abbastanza intensa, diciamo. Se si localizzasse sulla pianura padana e ci lasciasse un po' in tranquillità, noi pioggia questa primavera ne abbiamo avuta già abbastanza.
Anche
io ho visto
me.
Un po' di bacini in questi giorni girando in campagna, sono belli carichi,
belli pieni, belli pieni. C'è una cosa che non ho ben capito, perché nei giorni scorsi ho letto sui quotidiani, sì, sardi, L'Unione e La Nuova, il fatto che molti agricoltori si siano lanciati a dire la Sardegna deve tornare ad essere il granaio d'Italia, un po' come un tempo, ritorniamo. Cioè, mi chiedo, ma questi che si dicono e si professano agricoltori, cioè, ma sino a ieri che cosa stavano facendo? Cioè, che cosa stavano agricolando? Fammi dire. Cioè, cosa stavano coltivando? Perché non si è coltivato più il grano, visto che è così redditizio e lo si va a pescare da questi posti in maniera anche abbastanza, chissà.
Beh, probabilmente si riferiscono a degli investimenti. Oggi penso che la coltivazione del grano, adesso sono la persona più ignorante in materia che possa esserci, però immagino che anche la coltivazione del grano, come tutto, negli anni sia cambiata. Sono cambiate le tecniche.
conviene andare a prenderla fuori.
Probabilmente chiedono degli investimenti per riprendere a fare una coltivazione intensiva. È che per fare la coltivazione intensiva del grano servono anche le terre adatte. Adesso io non so, la Sardegna sicuramente c'è il Campidano, che o la zona anche del Sinis, dell'Oristanese, che sono dei territori benedetti da Dio per la coltivazione. Però
appunto
non siamo così grandi. Ecco, non è che possiamo sostituire il grano che arriva dall'Ucraina o da quelle zone lì che sono immense con quello prodotto in Sardegna.
Ci arriva la risposta però su WhatsApp. Secondo Nando la situazione dice: nessuno coltiva nulla perché l'Europa impone le quote. In effetti questo è vero. L'Europa impone le quote, ti paga per non coltivare.
Sì.
Perché siamo arrivati a questo paradosso.
Stai buono, fermo lì.
Fermo, non fare nulla. E tanto ci siamo messi nelle mani appunto di questi appezzamenti terrieri dell'Europa dell'Est, che chissà anche lì. Ci abbiamo la centrale nucleare accanto e poi il grano che cresce. Boh, fate vobis.
Questo per quanto riguarda il nostro pubblico, le persone che ci seguono in diretta hanno anche risposto alla nostra domanda. Ci hanno detto loro perché c'erano i ragazzi che entravano all'Exma stamattina. Inizia un progetto di alternanza scuola-lavoro con il liceo artistico e il nautico, mi sembra di aver capito.
Sì.
E un'ascoltatrice, nostra fedele ascoltatrice, ci ha detto: guardate che sono i ragazzi dell'artistico. Sì. Evidentemente è una docente dell'artistico, è una mamma di ragazzi dell'artistico.
È una mamma. Insomma, ne sanno più di noi.
Ne sanno assolutamente più di noi. Allora, non ci vuole molto a sapere.
No, a questo punto vi chiederei anche i 6 numeri per il Super Enalotto, così se ce li volete scrivere noi molto volentieri ce li andiamo a giocare, saremo anche riconoscenti nel caso.
Quando dicevamo che si sta un po' sfrangiando il fronte europeo del non intervento, che poi è soprattutto un fronte NATO in questo caso, ecco la notizia che da oggi il Corriere della Sera: Berlino valuta il sistema antimissile,
lo scudo antimissile
per proteggere l'Ucraina dalle incursioni appunto dei missili russi.
È un po' come un manga giapponese, quando si vedevano i robot combattere le basi in Giappone, innalzavano questo scudo che proteggeva dai missili, una roba del genere.
Che si sta andando verso uno scenario adesso. Per giorni abbiamo sentito dire che insomma che la guerra era arrivata un po' verso l'epilogo, che la Russia aveva rinunciato ai suoi obiettivi strategici e si stava focalizzando sul Donbass. Poi improvvisamente ci ha pensato Putin a sganciare un po' di bombe a ovest, quindi non soltanto nei pressi della capitale ma soprattutto verso Leopoli, quindi a pochi chilometri dalla frontiera di quella Polonia dove si trovava in quel momento Joe Biden. Questa cosa insomma ha fatto capire a tutti che l'area non è proprio esattamente quella della smobilitazione. Oggi sono in molti a dire: guardate che i russi combattono così, cioè una guerra di logoramento scientifica nella quale cercano di colpire ogni giorno degli obiettivi strategici. Non sta scritto da nessuna parte che si stiano ritirando, e l'impressione obiettivamente è un po' quella.
Assolutamente, io sono perso. Insomma, questa cosa del grano ha scatenato molti nostri radioascoltatori. Il grano non viene più coltivato perché gli industriali lo pagano una miseria, forti del ricatto import dai paesi extracomunitari. Questo è uno.
Sì.
Il grano e il mais veniva sempre meno coltivato perché era molto meno costoso comprarlo in Brasile o in Ucraina. Le sovvenzioni europee servivano proprio per sopperire a questo gap e per consentire di tenere i terreni a riposo, il famoso gelo dei terreni. Vabbè, insomma, abbiamo dato una risposta anche a questa nostra curiosità.
Ringraziamo i nostri ascoltatori che ne sanno un sacco e soprattutto ne sanno più di noi.
Dai, non c'è dubbio, non avevo dubbi che sul terreno...
In materia agricola. Altri titoli dei giornali di oggi, che ovviamente hanno in grande spolvero le fotografie della notte degli Oscar. Ecco, c'è una notizia sulla quale tutti danno un grande accento: il premio dato a questa giovane attrice di colore gay, attrice non protagonista in questo caso, per il ruolo svolto nella versione di Spielberg di West Side Story. Ricordiamo allora i premiati: miglior film Segni del Cuore, Coda. Qualcuno ci racconterà poi di che cosa parla sto film, magari chiamiamo Giovanni Coda, dai,
che io l'ho detto, chiamiamolo subito. Giovanni,
Jane Campion miglior regia, ve l'abbiamo già anticipato, per il potere del cane. Miglior attore Will Smith, King Richard, Una famiglia vincente. Miglior attrice Jessica Chastain Jane, Gli occhi di Tammy Faye, miglior attrice non protagonista, eccola qua, Ariana DeBose, West Side Story, miglior attore non protagonista, Troy Kotsur, sempre per Coda, miglior film internazionale, Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi, che ha battuto Sorrentino, miglior sceneggiatura originale, Kenneth Branagh per Belfast, delusione un po' del festival, si aspettava un
qualcosa di più,
sì, un sacco di Oscar. Miglior sceneggiatura non originale, Sian Heather per I segni del cuore. Miglior documentario, Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised di Amir Questlove Johnson, che è un bellissimo documentario che dovete assolutamente vedere, su un festival che venne organizzato praticamente in contemporanea con Woodstock, ma nel quartiere nero di Harlem, dove sfilarono sul palco tutti i grandi artisti della scena R&B e della scena soul del momento. Quindi un bellissimo documentario. Andiamo avanti ancora. Migliori costumi, Jenny Bevan per Cruella. Miglior fotografia per Greg Fraser di Dune, che è stato un po', diciamo, ha preso salto questi premi minori, anche gli effetti speciali li hanno vinti, diciamo, quelli di Dune. Miglior film di animazione, Encanto. Miglior canzone, No Time to Die di Billie Eilish. Miglior sonoro, sempre Dune. Miglior montaggio, Dune. Miglior colonna sonora, Dune. Insomma, Dune ha fatto incetta di premi minori. Ma non è arrivato il premio per la regia,
non dico
per il miglior film.
Esatto, non dico che non valgano, ma insomma, certamente è una cosa un po'.
Facciamo
così
un'altra pausa musicale ed entriamo su un tema a noi molto caro, di cui
che
non vi anticipiamo
anche sul
nulla
giornale. Sì. Dai, andiamo.
I can't forget the night you told me that you loved me. The stars were shining so bright. How could I constantly resist you when your lips were sweet and your arms held me tight? You said you'd give me your heart, but you just lied to me from the start. Won't you please, please stop pretending? Just say goodbye. No, I won't sigh, and I won't cry. You're not my guy. Just say goodbye. I can't forget how soft your voice was when you told me you needed my sweet caress. And when you begged me for my love, I thought at last I'd found my whole life's happiness. You said you'd give me your heart, but you just lied to me from the start. Won't you please, please stop pretending and just say goodbye?
Just say goodbye, Esther Williams, anzi Esther Phillips, faccio sempre questa confusione,
sì,
tra quella,
tra la nuotatrice,
la nuotatrice e la cantante. Esther
faceva
Phillips
faceva i film dove si nuotava sempre, Esther Williams.
Assolutamente,
no?
Allora, abbiamo detto che avremmo aperto un tema a noi molto caro. Il tema è quello della continuità territoriale dei voli da e per la Sardegna. E ieri sull'Unione Sarda abbiamo letto con grande interesse un intervento di uno specialista, di un profondo conoscitore della materia, che spesso andiamo a sentire,
un amico di Radio X,
un amico di Radio
dire,
X,
perché ormai lo sentiamo,
che è con noi
spesso
al telefono, e che è l'avvocato Giovanni Dore. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, se posso riassumere brevemente il tema dell'intervento, del tuo intervento di ieri sull'Unione, sostanzialmente dice: si è aperta comunque una finestra di opportunità, anche, diciamo, se non è stata cercata questa finestra, ma è capitata nell'immobilismo,
il destino,
un po'
il fatto,
nell'immobilismo
voluto,
un po' della regione, e si sono fatte avanti queste due compagnie. Cerchiamo di fare tesoro, perché probabilmente, diciamo, la situazione è cambiata rispetto a come era 20 anni fa, ecco.
Sì, l'occasione è stata quella, ne abbiamo parlato la volta scorsa, del famoso decreto sulla nuova continuità che con le lungaggini del precedente bando di emergenza si sono dimenticati, diciamo, a Cagliari e a Roma di pubblicare il nuovo decreto, quello che poi prevedeva lo stanziamento della gara biennale con sì. insomma 45 milioni di euro all'anno, che dà un po' la sicurezza alle compagnie di far passare il tempo idoneo per aderire all'onere di servizio pubblico senza compensazioni pubbliche, sapendo già che appena scade il tempo viene fatta la gara d'appalto coi soldi, come è sempre successo, salvo le reiterate proroghe del passato.
Di fatto si è creata quindi una situazione nuova che potrebbe essere, diciamo, sfruttata e usata con intelligenza.
Sì, bisogna sfruttarla con intelligenza, perché a questo punto le due compagnie che si presumeva avrebbero fatto la competizione per prendersi i soldi e il monopolio non si sono volute lasciare sfuggire la possibilità del mercato estivo, che sappiamo essere molto appetibile. Addirittura si parlava della Milano-Olbia come una delle tratte più
redditizie nazionali, sì.
Esatto, dal punto di vista della remunerazione. Quindi hanno deciso, da prima Volotea ha detto che avrebbe fatto la tratta sicuramente quella per Cagliari, sul resto stava valutando, e invece ITA, che già tempo fa aveva scritto e detto che si sarebbe concentrata anche molto sul mercato per la Sardegna, ha fatto questa offerta completa, sembrerebbe, per dare per tutti gli aeroporti sardi a tutte e due le tratte di Linate e Fiumicino. Quindi a questo punto, se anche Volotea accettasse solo Cagliari, si apre una concorrenza, diciamo, parziale.
Chi decide chi fa l'uno e chi fa l'altro, insomma?
Allora, quello che ho scritto ieri, infatti, è stato la legge non dice niente. Sembrerebbe che le compagnie debbano aderire e poi uno presume.
Se la giocano a pari o dispari?
No, in qualche modo teoricamente dovrebbe aprirsi un'offerta doppia, perché ricordiamoci che questa offerta, non essendo compensata da soldi pubblici, sostanzialmente se tu metti in concorrenza due compagnie, teoricamente il mercato si apre rispettando gli oneri di servizio, ma senza falsare il mercato. Nella parte così delle spiegazioni, la chiamano soft law, che sì. sono gli orientamenti della Commissione, invece inseriscono dei riferimenti al fatto che si debba in qualche modo dare la possibilità di suddividere le tratte onerate tra i due competitori, ed è su questo che sembrerebbe più orientata la Regione.
Ecco, io ho una curiosità: che cosa succede per i residenti, quindi quanto andremo a pagare probabilmente, se si può fare una stima, e invece dall'altra parte cosa succederà per i non residenti? Perché adesso ci è arrivato un altro messaggio, dice: ma pagheranno molto di più?
Ma il fenomeno dovrebbe essere: i residenti, c'è una tariffa fissa, mi sembra, leggermente più bassa di quella che abbiamo, di qualche euro di quella che abbiamo pagato fino ad oggi. Quindi insomma
non ci perdiamo,
non ci
diciamo,
perdiamo.
Non ci perdiamo.
Sì.
In teoria anche lì, come ha fatto Volotea, come avete visto, quando l'aereo è molto vuoto, anche per i residenti talvolta si consente di fare l'accesso al prezzo più basso, diciamo quello standard.
Sì.
Salvo il fatto che se poi cambi il volo in corsa, nel senso cambi la prenotazione e via dicendo, ti viene applicato il supplemento della tariffa piena, chiamiamola quella per i residenti. Quindi se la tariffa è 50 euro, magari tu trovi un'offerta a 35, se poi sposti il volo ti fanno aggiungere i 15 euro per arrivare al plafond del biglietto per residenti. Per i turisti, chiamiamoli così, funziona come funziona sempre, cioè si potrebbe anche partire da dei prezzi molto bassi, soprattutto all'inizio e nei mesi di spalla, dove gli aerei si devono riempire. Tra l'altro c'è da rianimare un settore che con la guerra, abbiamo visto sempre ieri, che insomma la gente sta un po' ritardando le prenotazioni, anche le vacanze, per un po' di paura. E poi si può arrivare anche ad avere delle tariffe molto alte partendo o decidendo di partire in certi giorni o prenotando con pochi giorni di anticipo. Questo fenomeno sicuramente ci sarà, tanto più in un settore dove, se non ci sarà concorrenza tra le due compagnie, quindi non ci sarà un raddoppio dei voli come auspicavo io, chiaramente il mercato e il prezzo lo farà la richiesta.
Certo, è successo un po' quello che si immaginava, cioè che alla fine è proprio il mercato a prevalere, nel senso che questo sistema della continuità territoriale, come l'abbiamo, diciamo, vissuto nel bene e nel male in questi anni, era basato su una situazione di mercato molto differente, dove c'erano dei monopoli di fatto. Oggi è tutto molto più dinamico, molto più vario, e quindi, voglio dire, anche la stessa regione dovrebbe chiedersi a questo punto qual è il modello di continuità territoriale più adatto alla Sardegna, ai sardi, ma anche al mercato dei voli di questo momento. Su questo ci sono ovviamente degli esempi interessanti che possono essere seguiti. Io ho sentito parlare in questi giorni di questo studio dell'Università di Cagliari che guarda con interesse al modello spagnolo, al modello delle Baleari, dove c'è di fatto un intervento dello Stato che paga uno sconto ai cittadini. Qual è il modello, secondo lei, più adatto per la Sardegna?
Ma il punto è proprio questo. Gli oneri di servizio pubblico, dice il regolamento comunitario, intervengono quando il mercato fallisce, quindi quando non c'è la possibilità di rispettare un servizio minimo di linee che sono di interesse regionale. L'interesse regionale esiste di per sé nelle isole perché naturalmente non abbiamo altre possibilità. Quindi già il fatto che ci siano due soggetti che annunciano una disponibilità senza compensazioni a svolgere il servizio addirittura per un anno, quindi non solo per la stagione estiva come si presumeva, ma per quella invernale, vuol dire che in qualche modo
che
il mercato
c'è il tanto,
ha recuperato, diciamo, questo gatto. Quindi vedrete che la prossima volta con gli oneri di servizio pubblico, questi mi sembra che durino due anni o un anno, adesso non mi ricordo nel decreto, ma la prossima volta a Bruxelles probabilmente saranno ancora più rigidi di quello che già sono stati questa volta, dove hanno opposto l'obbligo di ridurre alla metà le tratte. Perché? Perché si sono aperte tante altre a raggiera, tante altre tratte che in qualche modo hanno un po' svuotato il numero di passeggeri di Roma e Milano, che invece prima facevano il contrario, andavano a Roma e Milano per andare da qualsiasi parte, adesso sta succedendo un po' il contrario. Quindi effettivamente lo studio che hanno fatto l'Università di Cagliari, in particolare i professori Fancello e Devoto, che insomma con i quali più di una volta abbiamo interloquito positivamente su questi temi, propongono tra l'altro di utilizzare questo sistema spagnolo, coprendo alcuni mesi, chiamiamoli così, un po' più neri per il sistema turistico, con una sorta di servizio non adatto. Per cui chiaramente si tende a questo. Ci sono dei problemi economici, perché sappiamo che in Spagna mettono a correre più o meno il doppio delle nostre risorse, con un terzo degli abitanti per le Baleari, quindi su questo un ragionamento naturalmente va fatto.
Assolutamente. Poi c'è sempre la speranza che la politica politicante non approfitti del momento per rilanciare idee balzane, tipo la compagnia, la flotta sarda. Adesso si parla molto anche della possibilità
di riassorbire
con ITA i dipendenti e Eritrea. Anche queste sono cose che mi fanno un po' paura, perché sembrano sempre un po' un ricattino della politica rispetto all'impresa.
Anche su questo abbiamo già fatto qualche cenno. Fare una compagnia cosiddetta di bandiera comporta tutto un lavoro molto sofisticato, e raggiungere i risultati, anche quelli abbastanza buoni che ha raggiunto la Corsica con un sistema differente da quello delle Baleari e anche da quello sardo, chiaramente è molto delicato e molto complicato. Non so se siamo in grado noi di farlo.
Sì, ma poi introdurre una dinamica come questa in un momento in cui si sta risvegliando, no? Si sta creando quasi spontaneamente
un'opportunità,
un modello diverso, mi sembrerebbe rischioso, perché finirebbe per falsare tutto, cioè nel senso che
è molto rischioso.
È molto rischioso. Io ringrazio Giovanni Dore per essere intervenuto su questo tema. Torneremo
grazie
a sentirci
a
appena ci saranno nuovi sviluppi. Grazie ancora.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Grazie. We'll be right back. Ascoltiamo la musica quando sono le 8:39 all'orologio di Radio X, le 13:39 più o meno se ci ascoltate in replica. Questa è anche la settimana, caro Follesa, della fine dello stato di emergenza. Dopo un sacco di tempo, due anni di stato di emergenza, e cadono anche una serie di, diciamo, di obblighi legati al Covid, per esempio l'uso delle mascherine all'aperto, no? Anche altre.
Sì, le mascherine si dovranno tenere al chiuso, credo, nei luoghi, ovviamente nei mezzi di trasporto, per fortuna.
Però per esempio non è più necessario il Green Pass rafforzato, no, per tutta una serie di attività.
Basta quello, diciamo, quello del tampone, tra virgolette, no? Basta quello per essere liberi. Non lo so, a me non è che rassicuri molto.
No, non ci rassicura, anche perché la pandemia, diciamo, non è, cioè il virus è sempre bello arzillo, anche se si tratta di un virus sicuramente meno cattivo di quello delle prime ore. Dobbiamo fare i conti col fatto che ce lo si prende, poi dopodiché nel 99% dei casi è un'influenza di una settimana o due, sono venute anche meno quelle restrizioni legate alle quarantene, al contatto.
Sì, diciamo che i positivi devono stare in isolamento tra i 7 e i 10 giorni, poi si fanno loro il test.
Ecco, poi i contatti per esempio non hanno più l'obbligo di quarantena come c'era prima,
no,
capito?
No, è cambiato anche questo.
Diciamo è un modo diverso di vivere questa cosa che, ripeto, non ci rassicura, perché poi dopo gli esperti, gli scienziati ci dicono: guardate che questo virus c'è sempre, e quando trova persone deboli, persone fragili, può anche provocare conseguenze gravi. La cosa che leggo, che è inquietante, anche se la sapevamo, è che insomma ci si riammala pure, cioè nel senso che anche la terza dose non ti garantisce dal rischio di non prenderti il Covid, addirittura di riprendertelo anche dopo qualche mese, perché le variazioni, le mutazioni di questo Omicron, di quelli che seguiranno, sono sempre diverse, per cui
un po' come succede con l'influenza, che alla fine ogni anno c'è un ceppo diverso di influenza che non si capisce da dove arrivi, poi questa roba. Vabbè, adesso non voglio aprire. No.
Non ci avventuriamo, perché
detto,
di virologi e di epidemia abbiamo parlato per
dubbio,
due anni.
Era soltanto un dubbio, no, che non voglio però riaprire.
Diciamo che è la chiusura di un capitolo, che però non è che si chiude tra squilli di tromba e fanfare, cioè con molta cautela, per cui diciamo che in due anni dovremmo essere diventati tutti quanti abbastanza saggi per capire quando è il caso di proteggersi un po' di più, quando è possibile invece osare un po' di più, e cerchiamo di vivere questa cosa con un buon senso, senso di responsabilità,
quello.
Sperando soprattutto che le nostre strutture ospedaliere, i nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie possano respirare, e che si faccia adesso tutto quel lavoro, diciamo, che non si è fatto prima perché eravamo sotto pressione, per rimetterle un po' in sesto, perché il discorso è anche quello,
che
la situazione è abbastanza tragica.
Il tema è che comunque gli ospedali restano sotto pressione per tutta una serie di cure non controllate in questi ultimi due anni, quindi ahimè sarà
difficile, l'onda lunga.
Sarà difficile tornare alla normalità,
la famosa onda lunga. Cambiamo argomento, spostiamoci verso le pagine di cronaca dell'Unione Sarda e vediamo che spunti ci danno.
Beh, io andrei subito sull'apertura della cronaca di Cagliari, perché oggi è una giornata, in questa mattinata molto attesa, perché sarà il giorno della presentazione del bando per la cultura.
Eccola.
Però con qualche polemica, perché l'Unione apre così: cultura, pochi fondi e in ritardo, organizzatori e opposizioni, risorse insufficienti per le esigenze della città. Appunto, oggi la presentazione del bando, che per alcuni, per la maggioranza, viene raccontato e definita come una rivoluzione. Allora, ricordiamo un po' qualche numero. Ecco, i numeri sono questi: il budget per il 2022 è di 756.000 euro in totale.
Che è un budget, diciamolo subito, è un budget molto molto ridotto per una città come Cagliari, con le ambizioni di Cagliari, con l'offerta culturale della città di Cagliari. Stiamo parlando di contributi che nella migliore delle ipotesi, diciamo, vanno raggiungono le poche migliaia di euro per operatore, ecco.
Esatto. Allora, di questi 756.000 euro, 500.000 vanno a bando, 70.000 euro saranno destinati a monumenti aperti, jazz in Sardegna e CEDAC, mentre 186.000 euro euro saranno destinati a degli eventi a tema.
Sì.
La cosa che a me continua a far
tema, cosa vuol dire? Le decide
tema,
l'amministrazione.
Cioè, una cosa, esatto,
direzione artistica del comune di Cagliari.
Così. La cosa strana e curiosa è che sia rimasto in questo bando un finanziamento minimo per il singolo progetto di 500 euro.
Sì, uno neanche fa la domanda per 500
neanche
euro.
Neanche il progettista costa 500 euro, capito?
Esatto. Per chi scrive il bando, anche perché infatti, voglio dire, è un mestiere anche quello, no?
Mentre il finanziamento massimo per gli eventi di spettacolo è di 17.000 euro.
Sì.
Per gli eventi culturali invece di 14.000 euro, considerando che gli operatori sono stimati, questo secondo lo specchietto dell'Unione Sarda di oggi, in circa 100.
Ecco. Ora, poi comunque, secondo me sono un po' sottostimati, almeno quelli che presentano le domande.
17.000 euro per un evento di spettacolo, a seconda dello spettacolo, poca roba,
Sì, assolutamente. Ma io credo che poi 17 ci arrivano, non so, i festival, quelli che fanno più appuntamenti.
Più appuntamenti.
Sì, il tema è quello della scarsa disponibilità di risorse, questo non lo scopriamo oggi, ma è una costante. Devo dire che negli anni non è cresciuto questo budget per attività culturali, nonostante la cultura, e questo sia riconosciuto, sia diventato uno dei driver anche dell'offerta turistica cagliaritana. Quindi la cultura deve essere vista anche in quella chiave lì, cioè come un fortissimo attrattore turistico della città, quindi un prodotto che genera ricchezza, no? E invece siamo sempre un po' nella logica dei micro contributi distribuiti così. Io credo che sarà il caso in settimana magari di sentire anche la voce dell'amministrazione su questo tema, per cercare di capire soprattutto quali sono i criteri del bando.
Sì, poi ce li andiamo anche a vedere, ma secondo me sì, anche perché ci sono alcune cose che perlomeno l'opposizione mette in evidenza, sì. Dice, e anche gli operatori, dice: chi andrà a chiedere più di 50.000 euro potrà ambire ad averne 14.000 per le attività di tipo culturale e 17.000 per quanto riguarda lo spettacolo, che fate voi la percentuale, sì. Non è molto alta,
no.
Questa percentuale, mentre per coloro che invece andranno ad organizzare piccoli eventi, perché chi proporrà ad esempio attività di modico valore potrà addirittura arrivare all'85%
a coprire
della richiesta,
quasi l'intero importo.
Quindi insomma ci sono queste discrepanze che lasciano un po' perplessi tutti.
Sì, è una logica nella quale l'amministrazione interviene in maniera appunto disuguale a seconda delle attività più o meno importanti da un punto di vista del budget. Io penso che invece oggi dovremmo andare verso una filosofia nella quale, siccome la cultura è impresa e ha delle ricadute economiche importanti, l'amministrazione investe su alcuni progetti importanti. È un po' quello che si sta iniziando a fare con manifestazioni storiche tipo Monumenti Aperti, Jazz in Sardegna. C'è un capitolo riservato a loro perché sono diventate ormai parte strutturale dell'offerta culturale della città.
Sì,
ecco, secondo me dovrebbe essere sempre più quella la strada, no?
Sì, credo. Ad esempio, tra le tante interviste che troviamo oggi sull'Unione, ce n'è una a Matteo Alissia, che conosciamo tutti perché appunto storica,
Pazza Idea,
organizzatrice di Pazza Idea. Lei dice questo: il nuovo regolamento è un fatto decisamente positivo,
sì.
Ma la delibera che fissa criteri e tetti ai finanziamenti è un disastro. Allora,
sì.
Io mi chiedo, ma sono stati coinvolti gli operatori culturali? Sono stati chiamati in causa? C'è stato un ragionamento con loro per capire quali fossero veramente le esigenze? E poi fammi dire, esultare per 756.000 euro nel capoluogo della Sardegna come interventi alla cultura, francamente non è che...
Mamma mia.
Cioè, comunque stamattina ne sapremo di più perché appunto c'è questa conferenza stampa e vediamo insomma quali sono anche le risultanze. Poi noi magari potremo andare a registrare
nei prossimi giorni
questo.
potremmo anche sentire le voci dei diretti interessati.
Direi di sì.
Facciamo un'altra pausa, vediamo che cosa ci propone la nostra regia. Tramp è il titolo del brano, Carla Thomas e Otis Redding.
Grandmama, say you're still a tramp.
What?
That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents.
I got 6 Cadillacs, 5 Lincoln, 4 Ford, 6 Mercury, 3 T-Birds, Mustang. Ooh, I'm a lover.
Prove it by me.
My mama was.
Tramp, Otis Redding e Carla Thomas, quando sono le 8 e 53 minuti all'orologio di Radio X. State ascoltando Extra Live in compagnia di Sergio Benoni e di Giovanni Follesa. Abbiamo trovato qualche spunto per discutere con i nostri radioascoltatori in questi ultimi minuti della puntata.
Intanto sono andato a vedermi la prima pagina della Nuova Sardegna, perché insomma l'abbiamo trascurata.
La stiamo
oggi.
un po' snobbando. E poi quando vai a Sassari ti picchiano.
Poi c'ho quest'aria sassarese che sennò mi manca.
Allora, dice la Nuova?
Il titolo
oggi
di apertura è questo. Ecco, naturalmente è sparito proprio quando serviva. Sì. Regione, fondi ai TIR per evitare il caos. La vicepresidente Alessandra Zedda, siamo al lavoro per creare un fondo che consenta di praticamente superare il caro traghetti per gli autotrasportatori.
Sì, la regione scende in campo, cerca di intervenire nella questione dell'autotrasporto, che è una questione molto delicata, anche perché in Sardegna, anche per la nostra diciamo configurazione geografica, i padroncini, cioè i camionisti che si muovono con mezzi propri per coprire anche tratte spesso abbastanza brevi, rappresentano un tassello importantissimo. E c'è molta sofferenza nella categoria anche a causa degli aumenti vertiginosi del carburante, che tra l'altro ti informo sta riprendendo a salire
dopo una settimana.
Hanno già trovato il modo di mangiarsi il taglio delle accise.
È una vergogna. Ma io non so perché non li mettono in galera questi.
non lo so perché non interviene. Ci dovrebbe essere un'autority che controlla e che fa gli interessi dei lavoratori. Io non ci credo che in una settimana sia aumentato nuovamente il costo dei
veramente. Qui
abbiamo avuto l'effetto di queste taglie delle accise, è durato una settimana, non di più.
È veramente incredibile come il governo da questo punto di vista non riesca ad intervenire. Ieri ho visto il ministro Cingolani da Fazio, veramente pietoso, perché palesemente leggeva le risposte che doveva dare all'intervistatore. Sono veramente una vergogna pensare che siamo passati da ministri, da Andreotti a Craxi a tutto
nostalgico
quello
di Andreotti.
Nostalgico
Follesa c'ha nostalgia di Andreotti.
Di gente
oggi,
da De Gasperi a quant'altro, siamo arrivati a Cingolani.
Ma Cingolani
che
è pure uno preparato.
Legge le risposte, ragazzi. C'è pure Di Maio diventato statista in questo periodo.
Si fa pure una bella figura.
Capito? Cioè, rendiamoci conto del livello.
Va bene. Comunque, questa è la situazione. Si cerca di intervenire alla disperata per dare una mano al settore dell'autotrasporto. Tanti auguri ad Alessandra Zedda, perché il tema non è facile
per niente.
Nel frattempo, a proposito di spettacolo, leggevo che nei giorni scorsi sono stati stanziati 7-8 milioni di euro da parte della regione Sardegna per la legge 56.
Quindi spettacolo dal vivo.
Solinas, con grande enfasi e un comunicato dei suoi, ha annunciato questo intervento speciale della regione a favore di un settore tra i più colpiti dalla pandemia.
Signor Presidente, sono tutti colpiti, non soltanto quello dello spettacolo dal vivo. Tra l'altro oggi, scusa, l'hai citato, allora ricordiamo che
il governatore oggi riunisce tutti i suoi
a mezzogiorno, sempre che all'ultimo minuto non ci sia un ulteriore rinvio, quindi oggi dovrebbero decidere che cosa fare.
Io quando sento parlare di rimpasto ho già capito che non c'è la farina, non c'è il lievito, non
si trova più nulla negli scaffali dei supermercati, quindi che rimpasto vogliamo fare?
Comunque, che sia un'amministrazione in questo momento bloccata per i suoi dissidi interni, per le sue divisioni divisioni, e questo è palese, lo si vede, siamo appunto da quanti mesi è che parliamo di rimpasto, di un rimpasto che non c'è mai, si va diciamo col freno a mano tirato, e questo non soltanto diciamo in regione ma anche ahimè nella città di Cagliari, sì, dove non ho capito bene se siano rientrati quei malumori e se ci si avvii a riprendere le attività a sprombattuto oppure se si va avanti sempre così.
Ci si stiracchia in avanti.
Ci si stiracchia in avanti.
Comunque è arrivato subito un messaggio che dice vabbè sì, 9 milioni per quanto riguarda lo spettacolo, cioè, però la delibera non è cliccabile. Vabbè, non è che si può avere.
Ma questo
tutto,
è un vecchio
dai,
vizio. È un vecchio vizio della regione.
Perché poi alla fine
si fa prima il comunicato, si annuncia.
Poi dopo si va
e poi si fa la delibera.
Si dimentica delle cose, tanto abbiamo coperto mediaticamente. Poi adesso andiamo a vedere Camello, Camello, perché altrimenti non è che ci si crede troppo.
Poi è abbastanza ridicolo questi interventi che arrivano alla vigilia praticamente della stagione, tutti quelli che operano in questo settore a questo punto dell'anno hanno già programmato, pianificato, perché voglio dire, siamo nel mese quasi di aprile. Comunque vedremo che qual è il contenuto di questa delibera. Quello che è certo è che è stata annunciata con squillo di tromba dall'ufficio stampa della presidenza della regione.
Su quello siamo bravissimi.
Sono bravissimi.
Siamo nel senso, tra virgolette, sono bravissimi. Anzi, ci vorrebbe una sigletta. Ogni volta che parliamo di questi annunci, ci vorrebbe una sigletta. Sì, un po' insomma, tipo istituto Alluce, come dico io, no? Dai, su, Benoni, cerchiamola per la prossima volta.
Va bene,
sarebbe carina,
va bene.
Questa cosa.
Intanto si parla del futuro della nazionale, del futuro di Mancini.
C'è
una conferenza stampa.
Pare che
ci è intenzionato a restare. Glielo chiederanno. Io non vedo in realtà molte alternative e non penso neanche che sia da imputare a lui la colpa della brutta figura che abbiamo fatto con la Macedonia.
Mi sono perso qualcosa in questi giorni.
Ti sei perso qualcosa di clamoroso, l'esclusione dell'Italia dai mondiali.
No, lo so, ma ci mancherebbe altro.
Però è tutto un settore che ha bisogno di essere ripensato e soprattutto trovare nuove motivazioni. Ecco, quello che io trovo allucinante è questa perdita clamorosa di motivazione. Ci si gasa quando c'è la grande manifestazione internazionale, vedi gli europei, e può scaturire anche il miracolo in un momento di grazia, però poi nell'ordinaria amministrazione è un calcio che non riesce a trovare motivazioni, se non quelle economiche che ben conosciamo, no?
Guarda, io devo dire la verità, non ho visto la partita perché ovviamente non me ne fregava niente, però il giorno dopo, la notte, non ricordo più, sono andato a vedermi un vecchio articolo di Repubblica che titolava così: Qatar, diritti delle donne, va chiesto il permesso al tutore maschile per vivere la propria vita, dallo studio alle cure ginecologiche. Allora, io
in un paese così non ci vado a giocare a pallone.
Ma in un paese come questo non è che non ci deve andare l'Italia, non ci dovrebbe andare nessuno, perché lo schifo vero è proprio questo, che stanno andando a giocare in un paese
che
non tutela le donne, le minoranze e via discorrendo.
Ti avviso che è un paese che c'ha qualche interesse anche in Sardegna, lo sai.
E mi fa schifo. Posso dirlo?
Vanno a spiegare i nostri governanti.
Vabbè, pecuniano, no, le ti dicevano quelli, so, però ragazzi, so, veramente la dignità non dovrebbe avere un prezzo.
C'ha frago brutto, diciamo, pecunia qua.
Direi di sì.
Va bene, noi salutiamo i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici quando sono passate ormai le ore 9 di lunedì 28 marzo. Noi ci vediamo domani, stessa ora, stessa frequenza, per Extra Live. Intanto vi lasciamo i programmi e alla musica di Radio X e niente, buona giornata a tutti voi.
A domani, ciao. Extra.